scatti le fotografie dei detenuti al PAC, una mostra per la prima volta. Ci fa vedere il carcere visto da dentro. Visiteremo insieme la mostra guidati dal fotografo che ha tenuto il workshop. La Versailles di Parma, la reggia di Colorno, ospita i ritratti di artisti di un maestro della fotografia, Nino Migliori. Karina Kaikkonen, l'artista finlandese con la sua Tied Together, invita a tenersi per mano. La città dei Rider, uno sguardo in movimento, trasforma l'idea di città. Giovani artisti emergenti a ReArt Fair, la fiera in corso alla Fabbrica del Vapore, e ancora sono arrivate le giornate FAI d'autunno. Buongiorno, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Per me si va tra la perduta gente, è il titolo della mostra di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, è in corso al PAC. Quest'anno i protagonisti di Riscatti è quell'associazione ONLUS che lavora con le persone fragili e tiene degli workshop di fotografia. Dicevo, quest'anno i protagonisti sono i detenuti e gli agenti della polizia penitenziaria in quattro istituti, Bollate, Opera, San Vittore e il Beccaria. È la prima volta in cui c'è la possibilità di vedere il carcere da dentro coi loro occhi e sono immagini diverse dagli stereotipi a cui siamo abituati. L'allestimento a quadreria poi permette per ogni gruppo di fotografie di conoscere una storia, uno sguardo, e ci emoziona. Amedeo Novelli è il fotografo che con impegno e passione ha tenuto il workshop di fotografia in questi istituti di detenzione.
Dire io è che certamente è un mondo imperfetto, è un mondo dove manca in parte lo Stato, mancherà i soldi per fare le cose, sono tante le critiche possibili, però per una volta dico anche, visto che io sono alla fine sì il fotografo ma sono un cittadino rispetto a questo tema, manca anche la società civile, perché poi alla fine di questo percorso doloroso che spesso però si compie con veramente una redenzione, si fa fatica poi ad accettare queste persone, proprio noi facciamo fatica ad accettarle nel rientrare in questa società. Insomma, e quindi
abbiamo detto per tanti anni che la pena è troppo punitiva e quasi niente, come si dice,
riabilitativa. In realtà non è così.
Non è così.
No, nel senso certamente ci vuole la volontà di tutti, compreso il primis il detenuto, perché non è che senza quella si fa poco, però c'è sicuramente, nonostante le difficoltà, le mancanze, si fa tanto. E nuove anche, come dire, disposizioni di legge aiutano a un percorso, l'articolo 21, la possibilità di uscire dal carcere per imparare un lavoro, i percorsi professionali, la possibilità di studiare. Tra i detenuti qui ce n'è uno che ha detto una cosa che mi ha colpito molto, l'intervista, che parliamo di reati importanti, un detenuto di Opera, che ha detto la prima cosa che ho capito di non avere era la cultura e ho lavorato su quello.
Allora, avete sentito cosa dice il fotografo Amedeo Novelli? La grande assente è la società, nel senso che poi quando escono queste persone hanno scontato la loro pena, però molto difficilmente riescono a reinserirsi, a trovare lavoro, eccetera. Manca la società civile, ma la società civile andrà a visitare questa mostra, società civile intesa come abbonate e abbonati a Radio Popolare. Sì, perché riprendono le visite guidate che i Girasoli vi propongono e questa volta l'appuntamento è giovedì prossimo, il 20 di ottobre, ci si trova alle 18.30 al PAC, che lo dico per i più distratti, è in via Palestro a Milano. E ovviamente le nostre iniziative sono rivolte agli abbonati, perché abbiamo pensato questa cosa come dono, come cosa per le persone che si sono abbonate. Però un abbonato può portare la moglie, il marito, il fidanzato, l'amica, l'amico, quindi più uno. Ecco. E, ovviamente bisogna prenotarsi, e bisogna scrivere a prenotazioni@radiopopolare.it. Allora, vi ripeto l'appuntamento, giovedì 20 ottobre alle 18.30 saranno con noi Diego Sileo, che è il conservatore del PAC, e il fotografo che abbiamo sentito, ve l'avevo già proposto, ma insomma un frammento l'ho riproposto, Amedeo Novelli, che con grande passione ha tenuto questi workshop di fotografia. Prenotazioni @radiopopolare.it, appuntamento a giovedì prossimo 20 ottobre alle 18.30 al PAC. Restiamo a parlare di carcere, nel senso che qualche settimana fa avevamo parlato di una mostra che si era tenuta, una mostra fotografica dentro il carcere di San Vittore, curata dalle detenute della sezione femminile. E adesso queste fotografie che sono state scelte, sono state curate dalle detenute, sono arrivate all'Università Statale, dove alla Biblioteca di Filosofia, nella ghiacciaia, nella cosiddetta ghiacciaia.
Giorgio Zanchetti, fuori da San Vittore è arrivata qui all'Università questa mostra?
Sì, ci tenevamo molto perché c'è un legame, ecco, tra l'università e questo progetto. Tante volte generosamente Antonello Ortelli e Luca Quartana hanno partecipato ad attività per gli studenti e viceversa io partecipo al progetto Casina come volontario tanti anni. Sì, diciamo che ho curato alcune delle pubblicazioni che raccontano questa storia. E questo ci è sembrato la mostra perfetta, ecco, per essere fatta in questo spazio.
Ricordiamo agli ascoltatrici e agli ascoltatori che queste fotografie sono state scelte dalle donne detenute a San Vittore, no? Quelle sì. Che partecipavano al progetto.
Sì, sì.
In un certo senso sono loro le curatrici.
Sì, no, proprio la mostra è pubblicata come a cura del progetto Casina e il testo di presentazione, anche nel comunicato stampa, è firmato con i nomi di tutte le partecipanti e i partecipanti in questo ultimo anno. Da marzo Antonella Ortelli e Luca Cortana hanno portato tutti i sabati dentro la biblioteca della sezione femminile di San Vittore queste foto, che erano migliaia,
di Raffaella
Rigobello, che è stata una, adesso lo scopriamo, insomma, una eccellente fotografa
che però teneva tutto per sé, vero?
Sì, ha studiato a Brera negli anni 80, ha fatto anche un po' di professione, però poi la vita, insomma, l'ha portata su strade più difficili, completamente diverse, per cui nessuno, neanche gli amici, sapevano che avesse conservato così bene. Ad esempio, tutte le stampe che vedete sono stampe originali stampate da lei negli anni 90.
E della Milano degli anni 90, giusto?
Sì, 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 sono tutte stampe chimiche, diciamo, quindi credo che siano al più tardi degli anni 90.
Tra l'altro, sì, io ho visto la mostra a San Vittore e ho visto delle immagini, delle fotografie che mi ricordavano anche Ghirri, cioè del... cose anche raffinate.
Sì, io credo che lei sia stata un occhio importante, ecco, molto introverso, quindi forse aveva proprio questa difficoltà, questa incapacità di far vedere il suo lavoro, però il fatto che abbia conservato nelle peripezie della sua vita tutto questo materiale, che si è anche salvato da un incendio che ha distrutto la sua casa, sia stato un segno in qualche modo
che
di volercelo lasciare, ecco, di farle
vedere. Senti, ho visto tanti studenti qui.
Sì, sì, sì.
È un progetto che funziona.
È un progetto che funziona, sia il progetto carcere della Statale, che è proprio un progetto didattico, cioè alcune persone recluse hanno la possibilità di studiare avendo come tutor dei loro compagni di studio a piede libero, diciamo. E sia, credo, dal punto di vista dell'insegnamento della storia dell'arte, perché vedo molte facce degli studenti del mio corso quattro studentesse, tra l'altro gentilmente venerdì sono state con noi tutto il giorno con 40 gradi a aiutarci a
sì, perché questa si chiama ghiacciaia, ma se c'è il sole sembra più una serra.
Sì, dicevo prima, forse le hanno dato il nome a novembre o a dicembre, perché non c'è condizionamento, riscaldamento, quindi sarà freddissima d'inverno.
Ecco qua, allora voi che siete a piede libero potete andare a vedere queste fotografie di Raffaella Rigobello, scelte e curate dalle detenute della sezione femminile che partecipano al progetto Casina, quel progetto che da anni è tenuto in piedi e funziona benissimo, da Antonella Ortelli e da Luca Quartana, due artisti che da 30 anni lavorano con le detenute e con la sezione femminile al carcere di San Vittore. Dov'è la mostra? È ancora per una settimana all'università, ovviamente quando l'università è aperta, alla Biblioteca di Filosofia in Ghiacciaia, al cortile che si incontra entrando sulla destra. Comunque, insomma, se chiedetevi, vi sanno dire tutto.
L'ascolto dei Girasoli che adesso vi porta nella reggia di Versailles, un posto stupendo, incantevole, se non l'avete mai visto vi consiglio di visitarlo, ed è la reggia di Colorno, la cosiddetta Versailles di Parma. E sì, perché è in corso un festival, è giunto alla 22esima edizione, il Colorno Photo Life. È un festival annuale di fotografia che si trova questa cornice stupenda della reggia di Colorno. E lì c'è una mostra che è veramente un gioiello, l'arte di ritrarre gli artisti. È special guest di questo festival sono 86 opere inedite di fotografie di Nino Migliori. Sono quasi tutti ritratti di artisti da lui frequentati, realizzati tra gli anni 50 e oggi. Nino Migliori, classe 26, è nato a Bologna, dove vive e lavora. Ha cominciato a fotografare nel 48, alternando la fotografia neorealista alla sperimentazione e alle ricerche. Lui è un grandissimo sperimentatore e pensate, già dagli anni 50 faceva delle cose incredibili. Amico di artisti come Tancredi, Emilio Vedova, frequentava la casa di Peggy Guggenheim a Venezia, per cui ha conosciuto alcuni tra i più grandi artisti. E questi ritratti sono meravigliosi. La mostra è curata da Sandro Parmigiani, che adesso ve ne propongo qualche frammento, poi sentiamo Nino Migliori.
Immagini si rifrangono sui lati del caleidoscopio, e lui issandosi sale una scala e dall'altro, diciamo, fotografa quello che c'è nel pozzo e ottiene così, vedete, queste praticamente queste varianti, perché poi non ci sono solo le varianti, cioè una cosa che stordisce se ci pensate, non ci sono solo le varianti dei varie facce del caleidoscopio, ma quello che queste facce riflettono di altre immagini che ci sono dietro, cioè quindi una specie di infinita irruzione di frammenti di immagine stordente proprio, no? E lui ha fatto adesso, ma inedita, una cosa secondo me bellissima, cioè durante la pandemia è andato dove, diciamo, nello studio di Morandi, dove ci sono le bottiglie, le caraffe, le alzate, insomma le cose che lui dipingeva per le sue nature morte, le ha messe dentro un caleidoscopio piccolo e ne ha ricavato una cinquantina di immagini che sono secondo me sensazionali, cioè non ovviamente così grande, ma un caleidoscopio, diciamo, portatile alto 50 centimetri, ecco. E a lui interessa far vedere come si svolge la sequenza, il discorso. Poi cosa fa? Si siede davanti alla televisione e scatta ripetizione delle immagini mentre un personaggio, Volonté, Indro Montanelli, Dario Fo, Montale, parla. Perché gli interessa cogliere le variazioni della mimica mentre uno appunto discorre. È interessato alla sequenza di queste immagini che, composte in questo modo, vi rivelano per esempio di Volonté le espressioni che lui assume mentre conversa, o dell'Indro Montanelli, che vedete anche delle espressioni, diciamo, un po' iraconde magari, cioè...
No, ma tipiche sue.
Tipiche sue, sì.
È una cosa bella. Ma anche Dario Fo.
Abbiamo sentito Sandro Parmigiani che ha curato la mostra e adesso sentiamo Nino Migliore, grande, grandissimo fotografo, parlare delle sue fotografie.
Così ridotta, spostandola anche di pochi centimetri.
Qui sta parlando della luce, del fiammifero per fare i ritratti.
Dell'impressione da dimostrare fotograficamente che è grassa, che è magra, la posso far diventare più grassa o più magra, secondo se lo alzo, lo abbasso, lo metto dietro. Se io voglio cancellare gli zigomi, per esempio, mi metto in posizione col fiammifero che lo zigomo venga stampato in forma grigia, ecco. No, è bellissima la forma del fiammifero. Adesso sono...
È una luce particolare, diversa anche dalla candela?
Ma soprattutto è ridotta l'illuminazione, per cui io posso illuminare solo la parte che mi interessa. Quindi, mantenendo la sagoma del ritratto, però l'occhio o due occhi o un occhio, anche un occhio solo, ce ne sono tante.
Quello lì è Botta?
Sì.
Ah, ho cominciato a sperimentare e il suo lavoro sono diventate opere d'arte anche. Usava la fotografia, ma
sì,
si
ma
può parlare di arte.
Io ho cominciato in quegli anni.
Subito.
La sperimentazione, sì. E poi anche quello, per esempio, mi piaceva frequentarli anche perché poi gli facevo vedere dei miei lavori, mi davano il loro giudizio sulla mia ricerca, che in molti casi era fine alla loro, oppure per altri modificavo io il giudizio su di loro. Vado in studio per esempio da un pittore, non dico chi, che l'avevo fotografato, lo consideravo un grave pittore a Venezia, bravo eccetera, così. E vedo che ha tre cose che lui sta dipingendo contemporaneamente. Dico, ma perché fai un lavoro su tre cose? Dice, le ho vendute, stasera devo consegnarle. Allora accontento tre persone e io prendo i soldi.
Ah, no. Lì l'ha un po' deluso allora.
Sì, ma deluso, sì. Aveva uno studio bellissimo, vicino a quello di Peggy Guggenheim, all'ultimo piano, che era uno studio bellissimo.
Ci sta dando degli elementi per capire di chi stiamo parlando.
Non te lo dico, non te lo dico. Il nome non te lo faccio.
95 anni, bravissimo. Ritratti di Emilio Vedova, di Andy Warhol, di Emilio Tadini, Enzo Mari, Fausto Melotti, Tonino Guerra, Arnaldo Pomodoro, Lucio Del Pezzo, Marisa Merz, Bruno Monari, Ugo Nespolo. Potrei andare avanti tanto. L'arte di ritrarre gli artisti, la mostra di Nino Migliori alla Reggia di Colorno a Parma, fino al 10 di aprile. Torniamo a Milano perché parliamo della città dei rider, uno sguardo in movimento trasforma l'idea di città. Nausica Pezzoni, noi con te avevamo già parlato di questa idea della città dei rider, no? Una mostra delle mappe mentali dei rider milanesi. Allora, ne abbiamo parlato l'anno scorso, se non sbaglio.
Sì, ne abbiamo parlato lo scorso febbraio in occasione del finissage della prima edizione di questa mostra a Isola Casa Teatro, l'associazione in cui adesso proponiamo una terza edizione dopo essere stati ospitati nei mesi scorsi nella sede del Municipio 2 di Milano.
Ecco, allora un progetto che si è dilatato, è diventato, come dicevi, un progetto, no? Allora, diciamo subito che la mostra si potrà visitare all'Isola Teatro di Via Dal Verme fino a novembre, giusto?
Fino al 26 novembre, Isola Casa Teatro, Via Dal Verme 16.
Ecco, e qui la mostra dunque si potrà vedere, ma c'è un progetto. Di che cosa si tratta?
Si tratta di un progetto per la città a scala urbana e potenzialmente a scala metropolitana, di infrastrutturazione leggera della città, che da una parte possa potenziare la rete della mobilità ciclabile a supporto del lavoro dei rider ma a servizio di tutti i cittadini, e dall'altra creare nei nodi, in quelli che abbiamo individuato come luoghi di aggregazione, di ritrovo dei rider che spontaneamente occupano molti spazi pubblici della città, dei luoghi che possano diventare di aggregazione tra i rider e tutti gli altri abitanti, nel senso che noi osserviamo continuamente due traiettorie, due itinerari che viaggiano parallelamente attraverso la città, si scontrano ma non si incontrano mai. Quindi questi nodi, che verrebbero attrezzati con dei dispositivi utili a supportare il lavoro dei rider, con delle tettoie, con dei servizi, con dei dispositivi di ancoraggio per le biciclette, per il loro lavoro, ma che siano anche dei luoghi abitabili e accoglienti per tutti i cittadini.
Ecco, Nausica, vediamo se ho capito bene. Capita a tutti noi di passare in una strada, in una piazza, e di vedere un assembramento di ragazzi, di biciclette, che sono questi rider che vanno a fare le loro consegne e che si riposano o aspettano di capire dove devono andare successivamente, eccetera. Quindi questi punti, questi luoghi nel vostro progetto dovrebbero diventare dei luoghi più accoglienti, dove loro possono riposarsi, dove c'è la possibilità di ripararsi se piove, ho capito bene?
Di ripararsi dal freddo, freddo. E stiamo pensando a un progetto integrato di servizi anche a supporto dei rider, quindi dei luoghi dove possano anche essere attivati dei corsi sulla sicurezza, per la sicurezza sulle strade, dei corsi per l'insegnamento della lingua italiana, perché la maggior parte dei rider sono stranieri, spesso sono stranieri al primo approdo, quindi fanno questo lavoro senza capire bene anche il linguaggio, insomma, con cui poi si devono relazionare ai clienti. E l'interesse di queste mostre per noi è quello di offrire uno spazio di dibattito sulla trasformazione della città e di confronto di questo progetto con i rider stessi.
Questa è una bellissima idea, un'idea, una proposta, eccetera. Ma come pensate di realizzarla?
Abbiamo un progetto, stiamo cercando di mobilitare, diciamo, la politica, alcuni municipi si sono già dimostrati espressi hanno espresso un loro interesse per realizzare dei primi progetti pilota sul loro territorio.
A Milano?
A Milano naturalmente servono risorse e quindi stiamo cercando anche di capire come poterli realizzare.
Ecco, Nausica Pezzoni che ha portato avanti, porta avanti questo progetto importante. Se ne è parlato ieri pomeriggio in un incontro a Isola Casa Teatro e lì si è presentato il Municipio 9, per cui insomma sembra che questa idea possa avere le gambe per andare avanti. Però se volete rendervi conto, vi segnalo che la mostra delle 100 mappe mentali dei rider milanesi, intitolata La città dei rider, la potete visitare a Isola Casa Teatro in via Dal Verme al 16 fino al 26 di novembre. E noi vedremo, terremo alte le antenne per vedere se c'è un interesse, un impegno su questa proposta di Nausica Pezzoni. Adesso andiamo alla Fabbrica del Vapore, perché fino a domani è in corso la terza edizione di Rea Art Fair. E di che cosa si tratta? Di una fiera italiana di arte contemporanea interamente dedicata ad artisti emergenti che si presentano senza l'intermediazione di gallerie o musei. Allora, io sono andata a visitarla e devo dire che qualcosa è interessante, altro meno, devo dire. Però insomma sono tutti giovani che fanno fatica a presentarsi in galleria oppure non possono, e questa è un'occasione per loro.
Marina Rybakova, siamo alla terza edizione di Rea.
Questa è la direttrice della mostra.
Sì, sempre femminile, abbiamo sempre il nostro gruppo che magari essendo entrate 9 persone, comunque siamo ancora tutte donne.
Tutte donne, quante curatrici siete?
Curatrici sono 6, ma organizzatrici, al di là di curare ma anche organizzare ufficio stampa, logistica, eccetera, siamo una quindicina.
Al femminile.
Quindicina.
E gli artisti invitati sono anche uomini o no?
Sì, qua sono tutti invitati, anche le persone non binari, perché noi abbiamo tanti artisti che indagano anche temi queer, LGBTQ plus, eccetera, quindi uomini, donne, qualsiasi genere sono tutti benvenuti.
Allora, quello che volevo ricordare agli ascoltatori e alle ascoltatrici, i criteri con cui scegliete quello che presentate in questi giorni qui alla Fabbrica del Vapore.
Certo, è importante che quest'artista, nonostante essere emergente, quindi ha poca esperienza nell'esporre, magari ha fatto gli studi, magari sta studiando ancora, comunque ha una pratica, una ricerca costante ed omogenea, quindi si vede dal suo portfolio che ha un filo che collega tutto, che ha un pensiero, un concetto che porta avanti. Non cerchiamo solo le opere esteticamente belle, ma anche delle idee interessanti e stimolanti, e questo diciamo è il criterio principale.
È un comitato che sceglie?
Esatto, è un comitato di 6 persone, 6 curatrici.
E sono 100 gli artisti che presentate qui, però le richieste che avete avuto sono di più, giusto?
Sì, erano 800 adesioni per poter esporre quest'anno e sono stati selezionati appunto i 100.
Questa è una fiera.
Esatto, qua c'è tutto in vendita dagli artisti stessi e i prezzi sono ben visibili, perché il nostro obiettivo è anche stimolare questo nuovo collezionismo. Noi crediamo che anche una persona normale, tra virgolette, che non si è mai approcciata all'arte, non è mai avuto il coraggio di entrare in galleria, che a volte può spaventare,
può comprarsi un'opera.
Esatto, può comprarsi.
Ma gli artisti che vediamo qui sono giovani la maggior parte, no? Hanno difficoltà a esporre nelle gallerie o...
Sì, diciamo, è un ambito sempre sfidante, e non abbiamo bisogno dell'arte come il pane per sostenerci, per vivere. È sempre una cosa che arriva per ultimo, quindi questi artisti spesso fanno fatica nel trovare opportunità e noi gli diamo questa piattaforma, appunto. Alcuni espongono con noi per la prima volta, altri già sono un po' più avanti, ma comunque sono sempre emergenti e giovani.
Le altre edizioni come sono andate?
Molto bene, cioè di specifico quella durante il Covid è andata benissimo, perché eravamo gli unici a fare la fiera in quel periodo, quindi
qui
sempre qua in Fabbrica del Vapore, quindi zero competizione, eravamo l'unico posto dove uno poteva andare con la mascherina a farsi un giro, a vedere la mostra, qualcosa di diverso.
Anche a comprare?
Anche a comprare, abbiamo anche venduto e anno in anno vendiamo sempre di più, sono sempre più visitatori. Teniamo anche per questo anno ingresso libero, quindi chi è interessato a venire può venire prenotandosi e assolutamente vedere, comprare, anche toccare le opere.
Allora, Re Art Fair, questa sera fino alle 21, domani è aperto in Fabbrica del Vapore dalle 11 alle 21 allo spazio Ex Cisterne. La fabbrica è in via Procaccini al 4 a Milano e l'ingresso, come avete sentito, è libero. Sono arrivate anche quest'anno le giornate FAI d'autunno e sapete che il FAI apre, il Fondo per l'Ambiente Italiano, apre le porte di palazzi, ville, chiese, castelli, aree archeologiche, musei, eccetera. E quindi tra oggi e domani è possibile visitare dei luoghi che solitamente sono chiusi. E noi ne parliamo con Andrea Rurale, che lui è responsabile per la Lombardia.
Tutto va detto che, come sempre, non si aprono solo le dimore storiche, i beni del FAI tradizionali o quelli che sono riconosciuti come un po' le dimore storiche italiane, le ville patrizie, ma come sempre si ammira il patrimonio artistico che cambia, quindi dei beni tipicamente chiusi al pubblico o che uno vede solo per una motivazione di servizio, tipo la prefettura, tipo l'aeronautica militare, tipo la prefettura, la sede della prefettura Cremona, che è straordinaria. Cioè, il FAI, le giornate d'autunno sono la 12ª edizione, ma si inseriscono in un percorso di valorizzazione nato con le giornate di primavera più, certo, più radicate, eccetera. Quindi il FAI di fatto diventa un po' una cartina di tornasole di come, una rappresentazione meglio di come è il patrimonio artistico italiano. Un tempo il patrimonio artistico erano solo i monumenti storici, le ville storiche, adesso assistiamo anche a fabbriche che vengono considerate degni di visita. Ci sono delle strutture tipo un asilo in provincia di Varese, realizzato da un architetto negli anni 70 a forma di giocattolo, che è uno strumento di servizio, la gente porta i bambini all'asilo, ma vederlo con gli occhi di una persona interessata al cambiamento del patrimonio artistico italiano è sicuramente interessante.
Senta, ma poi c'è un luogo che è magico veramente, che è a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, il villaggio operaio di Crespidadda, vero? È un luogo incantevole.
Allora, quello è incantevole, è stato addirittura riconosciuto nel patrimonio dell'UNESCO, ed è proprio incantevole perché nell'Ottocento di fatto c'era questa fabbrica, la Crespi, che aveva creato per i propri lavoratori un villaggio dove andavano a lavorare e andavano a vivere le persone che lavoravano in fabbrica. E quindi all'interno della fabbrica c'erano diverse, nell'organigramma, diverse funzioni, dirigenti, impiegati, operai, e così vediamo anche nelle case una sorta di divisione, stratificazione sociale. Quindi ci sono le ville dei dirigenti, dei capi, la villa padronale dei Crespi, fino ad arrivare a case assolutamente dignitose e importanti per l'epoca, che erano riservate per tutti gli operai.
Con una grande varietà di stili architettonici, no?
Assolutamente. Tenga conto che nella fattispecie a Crespi, che tra l'altro è un villaggio che uno può visitare anche senza il FAI, cioè in macchina va a vedere vie, eccetera. Però cosa si vede con noi? Si vede l'interno delle case, perché adesso sono case private che sono state vendute dai privati, quindi si potrà vedere alcune ville private, e oltre ai servizi vari del villaggio operaio, ma soprattutto che la chicca, proprio il mausoleo della famiglia Crespi, questo cimitero dove davvero si vive un'area un po', un'atmosfera un po' sospesa, no? Un po' tipo Spoon River, che non è però triste, ma comunque molto contemplativo, perché è un posto molto silenzioso, particolare.
Curbi, lasso, monte, calo, simi.
Eh sì, il FAI che apre tanti luoghi, pensate, 114 luoghi in Lombardia e 49 città lombarde, comunque in tutto il paese. L'elenco completo dei luoghi visitabili e le modalità di partecipazione li trovate nel sito giornatefai.it. Tornare sulla mostra Tied Together, legati insieme, di Karin Kaikkonen, questa artista finlandese che troviamo con la sua grande installazione intitolata appunto Tied Together alla Rotonda della Besana. E vediamo sotto i portici questa distesa di camicie azzurre, bianche, che è come se si tenessero per mano, no? E poi questa è una delle sedi. L'altra sede delle sue opere è alla M77, la Galleria 77 in via Mecenate, appunto al 77. È curata da Francesca Alfano Miglietti. E sentiamo, vorrei farvi sentire ancora per qualche istante l'intervista all'artista Karina Kaikkonen, che usa per tutte le sue installazioni camicie o giacche usate.
Il significato del fatto che si tengono come per mano, no, queste camicie.
Every shirt is a symbol for a human being. They are old shirt and in every shirt there has been a loving heart inside.
Ogni camicia rappresenta un essere umano e all'interno di ogni camicia c'è stato un cuore che batte, e quindi la rappresentazione dell'unione tra le persone, e lei spera che sia una rappresentazione appunto di unità e di insieme.
Perché lei sceglie questi abiti usati? Perché ci sono artisti che usano questi abiti con un significato simbolico, mi viene in mente Boltanski, per esempio.
Certo.
I think maybe the reason is that I have my personal history, in childhood important for me. My father died in front of my eyes when I was 10 years old, and after his death I wanted to wear his shirt.
Ci sono delle ragioni personali, prima di tutto. Quando avevo 10 anni mio padre è morto davanti ai miei occhi, e dalla sua morte ho sempre voluto indossare le sue camicie o anche le sue giacche, che cercavo di fare più piccole, come per sentire la sua presenza e il suo abbraccio continuamente intorno a me, anche quando non c'era più.
Sappiamo che le sue opere spesso sono installazioni anche grandi. Perché ha scelto questa modalità e non la galleria? Non...
It is in the beginning I was only in the gallery as a young artist.
All'inizio ha cominciato a lavorare in galleria e dopo un po' di tempo ha sentito la necessità di relazionarsi con non soltanto le persone che vanno nelle gallerie d'arte, nei musei e che conoscono l'arte contemporanea, ma con tutti, e quindi con la casualità di una comunità piena di persone diverse che conoscono l'arte o che non la conoscono, persone più con mezzi minori, e che la sua arte fosse a disposizione di tutti.
Tied Together alla Rotonda della Besana fino al 6 di novembre, l'ingresso è gratuito. E l'altra parte della mostra, molto bella devo dire, a M77 in via Mecenate al 77, nella galleria, anche qui l'ingresso è gratuito, e qui fino al 22 di dicembre è aperta dalle 11 alle 19. Occhio che la domenica è chiuso, eh? Ma i nostri abbonati e le nostre abbonate hanno un impegno giovedì 20 ottobre alle 18:30, perché i girasoli riprendono le visite guidate alle mostre che ritengono tra le più interessanti, e giovedì prossimo andiamo a Riscatti, per me si va tra la perduta gente, è la mostra al padiglione d'arte contemporanea, al PAC di Via Palestro. Le prenotazioni si fanno alla mail prenotazioni@radiopopolare.it. Ogni abbonato può, o abbonata può portare un'altra persona, e c'è un numero massimo di 35, per cui se vi interessa, sveglia. Ah, ecco, saremo con Diego Sileo, il conservatore del PAC, e con Amedeo Novelli, il fotografo che ha tenuto gli workshop ai detenuti. Bene, un caro saluto da Tiziana Ricci con i girasoli. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre verso le 13:20, dopo il notiziario. Buon weekend a tutti.